Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Noi sappiamo che Leo e Lisa si sono fidanzati, che vuol dire che, Dio volendo, si sposeranno. Per la nostra Chiesa, questa è la prima volta che figli cresciuti in Chiesa, un figlio cresciuto in Chiesa, si sposa. Non abbiamo mai avuto questo. E quindi ho detto, è importante. Al momento Diego e Alessandra hanno il figlio più piccolo, che ha quasi 11 anni. Che vuol dire è già tardissimo prepararlo per quello che Leo e Lisa stanno per fare, sposarsi. E so che stanno già preparandolo. Ma non bisogna solo preparare il figlio. Chi altro bisogna preparare? Perché sposarsi è un grande cambiamento, un grandissimo cambiamento, immenso cambiamento, ma non è solo un cambiamento per il figlio. Per chi altro è un cambiamento? Cosa? Per i genitori. È un cambiamento gigantesco. Quindi io voglio parlare con tutti perché questo non è qualcosa che quando il figlio o figlia torna a casa, mamma, papà, mi sposo, che oh, devo iniziare a prepararmi. No, tu devi prepararti anni prima. Anni prima. E quindi voglio parlare di questa preparazione. Quindi questo vale per chi ha figli e vale per voi che potrete avere i figli. Questo vale anche per Leo e Lisa. E per chi altro? Manuel. Prometti il prossimo a sposarsi. E quindi vale anche per lui. Ma anche Maria. E chiunque potrebbe sposarsi o chiunque ha già figli. Qual è il principio che leggiamo in Genesi e poi in Matteo 19 e anche in qualche altro Vangelo che riguarda il matrimonio per quanto riguarda i genitori? E poi voglio applicare questo. Qual è il versetto? Matteo 19, conosciamo tutti questo. Qualcuno lo sa a memoria? È uno che conosciamo. Quando Dio ha creato il mondo ha detto questo in Genesi. Non avete letto, questo è 4 e 5, Matteo 19. Non avete letto che chi li creò dal principio li creò maschio e femmina? E disse, perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. E così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. E voglio, forse ho fatto questo, ma vi leggo io alcuni versetti, la stessa parola lasciare. Cosa vuol dire questo lasciare? In Matteo 16, 4. Una generazione malvagia e adultera richiede un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona. E lasciateli, se ne andò. E non ha mai più insegnato a loro. Ok? Questo lasciateli è la stessa parola. Gesù ha detto basta e non ha mai più insegnato a loro. In Marco 12, e i Sadducei stanno cercando di ingannare Gesù e dicono, maestro, Mosè ci lasciò scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello di lui deve sposare la vedova per suscitare una discendenza al suo fratello. Quindi se uno lascia la moglie con la morte, non torna più. E quando Gesù ha detto, seguimi, dice in Luca 5:28, ed egli lasciato ogni cosa, si alzò e lo seguì. Ha lasciato tutto, abbandonando tutto. Lasciato. Stessa parola, sempre la stessa parola. E felice e Festo, felice, governatore, Paolo in prigione, e poi lui finisce l'incarico e arriva Festo e dice, ma dopo due anni Felice ebbe come successori Porcio Festo e Felice, volendo fare cose grate ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Quindi lo lascio lì. Era una cosa per lui permanente per quanto riguardava lui, no? Adesso io non sono più governatore, ti lascio lì. E Ebrei 11, parlando di Mosè, leggo 11, 26, 27 e nel 27. Stimando i vituperi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa, per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come si vedesse colui che è invisibile, lasciò l'Egitto, lasciò il fatto di essere figlio del della figlia del faraone. È tornato in un altro ruolo, non è mai tornato come membro della famiglia reale. E infine, secondo Pietro 2, 4, 14, 15, parlando di questi falsi insegnanti, hanno occhi pieni di adulterio e che non cessano mai di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia e sono figli di maledizioni. Essi, abbandonato, lasciato la retta via, si sono sfiati seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò il salario di iniquità. Abbandonato. Quindi questa parola, lasciare, è una parola molto, molto forte. E quindi, nel piano di Dio, questo è importantissimo, la famiglia, da un figlio o una figlia, sono i genitori e eventuali fratelli. Ma il giorno che quel figlio o figlia si sposa, non è più la sua famiglia. Non è più la sua famiglia. Perché? Perché Dio forma una nuova famiglia. Dio forma una nuova famiglia. Allora, genitori, è di trasmettere ai figli da più piccoli. Siamo la tua famiglia adesso, ma Dio volendo non saremo sempre la tua famiglia. Avrai una nuova famiglia. Noi amiamo i vostri nonni, ma noi siamo una famiglia. Andiamo a vederli, vogliamo buoni rapporti con loro, ma la famiglia siamo noi. E un domani anche tu non farai parte più di questa famiglia, avrai la tua famiglia. Se sono in vita i nonni, è di proprio fare i confronti. Quello non è la nostra famiglia. Cioè, sono i nonni, questo è importante, da onorare, da curare, da amare. Ma non è la nostra famiglia. E un domani noi non saremo la tua famiglia. È da inculcare questo, da una tenera età. Perché quello che succede, qual è una qualifica per gli anziani? Uno dei primi. Okay, devono essere irreprensibili, che non è una qualifica, o meglio dire, è la qualifica. E tutte le altre cose vengono come sono parte di quello. E quello è uno dei primi. Qual è? Uomo di una sola donna. Che vuol dire la lealtà di un figlio e dovrebbe essere per la mamma finché non si sposa. E poi la mamma scade 100% da quel ruolo e passa 100% alla moglie. E la mamma dovrebbe dire, soprattutto ai figli maschi, ricordati, non sarò più la donna della tua vita. E guai a te se tu mi tieni in quel ruolo. Guai a te, sarebbe terribile peccato. Quando ti sposi, è giusto che mi ami come madre, ma non più come prima. Tu devi amare tua moglie, tu devi preferire tua moglie, tu devi onorare tua moglie. Se c'è mai un conflitto, tu devi dare preferenza a tua moglie. Questo è fondamentale, trasmettere. Per i maschi, noi uomini, trasmettiamo, senti, tu diventerai capo della tua famiglia e il nostro ruolo è di prepararti per quello. Devo, è più davanti a me, ma chiunque, non sei, perché tu non sei capo di famiglia, ma voi uomini, quanto è grande la responsabilità di essere capo famiglia? Piccolo, medio o abbastanza?
Tanto.
O tantissimo? Io sento il peso che è tantissimo. Tantissimo. Allora, quanta preparazione serve per un figlio di essere preparato a quel ruolo? Bastano 6 mesi o potrebbero servire anche 7 mesi prima del matrimonio? Quanto tempo serve per prendere uno immaturo egoista e farlo maturo, pronto a veramente guidare bene la famiglia? Bastano 6 mesi o potrebbero servire anche 7? Come?
Anni.
No, no, 7 anni non bastano. No, no, scusami, 7 anni non bastano. Servono 18 anni? Servono anni, anni di preparare un figlio a veramente essere guida famiglia. E se non lo prepari, è quasi maledirlo e costringerlo ad avere grossi problemi che non servivano. Quindi una parte importante mentre i figli crescono è di spingerli sempre ad avere più responsabilità. Qual è un lavoro, un buon genitore uccello? Un uccello che alleva bene i suoi piccoli. Se fa un buon lavoro, facciamo esempio un'aquila che ha sul nido in alto, se fa un buon lavoro, cosa succede? Per quanti anni vive quel piccolo dentro il nido? Neanche uno. Se fanno un buon lavoro, cosa fanno i genitori? A un certo punto. Lo incoraggiano ad andare via, lo spingono via. Sì, cioè, perché? Perché loro sanno, se noi non lo insegniamo a volare, a cacciare, basta guardare tanti animali, loro che vita avranno? Quindi da piccolo loro seguono, imparano, li addestrano, perché no, dobbiamo prepararli a non avere bisogno di noi. Questo è essere genitori. Allora, è facile o è difficile veramente spingere un figlio? Quale figlio per conto suo cerca di prendere su di sé responsabilità? Ottimo, c'è una mamma che sa subito. No, nessuno. Hai ragione. Se ho la scelta nella mia carne di divertirmi, fare quello che voglio o impegnarmi tanto, cosa scelgo? Faccio quello che voglio, ma non cresco così. Quindi, per preparare un figlio per il matrimonio, i genitori devono spingerlo a sempre essere più responsabile. Allora, un'altra cosa. Quando uno si sposa, chi prenderanno una volta sposata le decisioni del matrimonio? Se è un matrimonio sano, chi prenderanno le decisioni? Il marito e la moglie, o sbaglio? Ma scusami, anche se è palese potete dire, ok, il marito e la moglie, ma se un marito o una moglie hanno pochissima esperienza di prendere decisioni serie prima del matrimonio e quindi non hanno esperienza di prendere decisioni ben pensata, perché non hanno mai dovuto, come possono sperare di prendere decisioni ben pensate dopo? Giusto? E alcuni esempi, e dobbiamo lavorarci, che un bambino di 6 anni dovrebbe già avere decisioni da prendere che deve, è costretto a valutare. E a 10 anni quasi ogni decisione, posso fare questo? Ok, spiegami quali sono i principi che deve tenere conto. Cioè a 10 anni, e ho scelto quello per caso, però a 10 anni un bambino è ben capace, con insistenza, con aiuto, a dire, posso fare questo? Ok, tu sai la risposta. Se tu non vieni con un elenco dei principi, la risposta è no, perché tu devi venire con quello. Certamente non penserà a tutto, però comincia a pensare, no, questo elenco è troppo povero, torni e quando avrai più cose scritte, torni da noi. Perché all'inizio cosa fa? Butta giù 2 cose Ecco il mio elenco. Questo, tu sei capace a più di questo? Ma già 6 volte che mi mandate via. Lo so. Impegniti e non sarà 7. No? E così finalmente comincia a fare seriamente a pensare. Ok, adesso hai un elenco che è discreto. Adesso ti aiuto. Perché questo è buono, però hai 7 cose, ma servono 10. O hai 4 cose, servono 6. E quindi lo aiuti a pensare agli altri. Poi la volta dopo, sempre è più capace. Dando conseguenze. No? Non ripetete le stesse regole. Se lascia fuori la scatola di qualcosa, non dirlo 10 volte. Perché se non paghi l'assicurazione, non è che la ditta ti manda 50 avvisi, giusto? Ti tolgono l'assicurazione. Cioè, la vita non è che ti lascia fare, ti lascia fare, ti lascia fare. Non funziona così. Non funziona così. E quindi noi dobbiamo aiutare i nostri figli. E quindi ricordate un'altra cosa. Io non so di voi. Ma quanti di voi che avete ancora genitori in vita o quando erano in vita, quanti di voi lasciate loro prendere le vostre decisioni? Quanti a voi? No. No. Allora, quando una figlia o un figlio si sposa, prima del matrimonio sta organizzando per il matrimonio di chi? Per voi o il suo? Ok, vuol dire che non sono decisioni vostre. Non sono decisioni vostre. Se vuoi fare la cerimonia in modo che per te è assurdo, di chi è la cerimonia? No, non si fa così. Se vuoi fare le cose più assurde possibile, di chi è il matrimonio? Se vuoi fare in un modo o in un altro modo, se vuoi fare un pranzo con solo Wooster, non devi dire, ma non si può fare così. Se vuoi fare così, non è il tuo matrimonio. Ok? Io non mangio. Io non mangio, ma non brontolo. Mi porto un panino nascosto. Ma non dico niente a loro. Vi prego. No, se volete fare i booster, fate i booster. Manuel sarà contento. Sì. Salsicce. Manuel sarà molto contento che salsicce, giusto? Sì. Allora, ma voglio dire, non è il tuo matrimonio. È un grave peccato di tanti genitori. Vogliono vivere la loro vita tramite i figli, anziché lasciare i loro figli vivere la loro vita. E quindi, quando tuo figlio o tua figlia dice, mamma, stavo pensando di fare così, non dire mai, non si può. No, non dire mai quello. Perché è un grave peccato. Perché anche se non è ancora sposata, sta organizzando il matrimonio di loro. Quindi non spetta a te come genitori dire come devono fare. Il tuo lavoro, anni prima, è di addestrarli a prendere buone decisioni con saggezza, con responsabilità. E poi se hanno gusti diversi di te, di dire sono i loro gusti. Sono i loro gusti. Se la sposa, per voi che avete figlie, se la sposa vuole un abito da sposa verde, brillante, di un modo che... Ma no, cos'è quello? È quello che preferisco. È quello che preferisco. Perché è lei che si sposa. Sì, infatti, grazie. Sarà... No, ok. Se vuole sposarsi tenendo sul guinzaglio il suo cane... Lascia fare, è il suo matrimonio. Una gallina, se uno vuole tenere la sua gallina, se lo sposo è contento, lascia stare. Non dire non si può. Non si può. Perché spesso genitori cercano di vivere tramite i figli quello che non hanno avuto loro. Ed è un'abominazione fare questo. Vuol dire di non amare i figli. I figli sono oggetti. Come un uomo che prende una donna a soldi, per lui lei non vale niente, solo per soddisfare se stesso. E i genitori che vogliono che i figli fanno come vogliono loro, stanno usando i loro figli. Ed è un'abominazione. È la loro vita. Il tuo lavoro era quello in tutti gli anni precedenti a prepararli, a prendere buone decisioni. E poi, se non prendono buone decisioni, anziché lamentare, dovresti forse riconoscere che tu non hai fatto un buon lavoro. Se non fanno un buon lavoro, forse tu non hai addestrato loro ad essere maturi. Io ritengo, e dobbiamo crescere molto, che un figlio a 12 anni, quindi siamo in ritardissimo, dovrebbe già capire il bilancio di famiglia ed essere coinvolto nelle decisioni di questo nuovo elettrodomestico, della macchina, di questo, perché devi gestire, sapere come gestire i soldi, perché al matrimonio devi essere capace veramente a gestire i soldi e probabilmente meno di quello che hai tu. E quindi devi essere bravo a prendere sagge decisioni e accontentarsi con poco. Ci sono famiglie che, se ci sono problemi economici, nascondono dal figlio la realtà. Dovrebbero dire ai figli, anche i figli di 7-8 anni dovrebbero sapere, perché così vedono la cura di Dio. E un'altra cosa. Da 30 anni, più di 30 anni, vedo famiglia dopo famiglia dopo famiglia dopo famiglia dopo famiglia, dove voglio gridare: tu non avrai mai pace se tu non dici: figlio mio, ho fatto un lavoro terribile nei tuoi confronti, non sono stato un buon esempio, non ho seguito Cristo bene, non mi sono impegnato ad aiutarti a maturare, ho preso la via più facile, non ho confessato i miei peccati. Questo ho conosciuto famiglia dopo famiglia dopo famiglia dopo famiglia, dove volevo gridare questo. Genitori hanno bisogno di confessare i loro peccati costantemente, ma se non hanno fatto negli anni, di fare oggi. E questo va in YouTube, e voglio dire a tantissimi che questo è qualcosa che manca. Perché se tu non mostri al figlio cosa vuol dire confessare i peccati, come può avere un matrimonio benedetto tuo figlio se segui il tuo esempio? Come potrebbe mai avere un matrimonio benedetto se segui il tuo esempio? Quindi, quando figli arrivano a capire chi vogliono sposare, è di dire: se prego che sia una persona che ama Cristo e che tuo figlio ama Cristo o figlia, ed è di dire: gloria a Dio, voglio fare del tutto per appoggiarvi. E comincia a dire vi. Non dico te e tuo fidanzato, tu fidanzato, dico vi. Perché state per diventare una carne, una famiglia, e non devo mai avere preferenze per quello che è di carne e sangue mio. Ho detto ad un amico per telefono l'altro giorno un consiglio che ho dato più volte negli anni, varie volte. Se una coppia si sposa, purtroppo di solito è la mamma, però se uno dei genitori, la mamma in questo caso, se non onora la nuora, il figlio dovrebbe dire: mamma, guardami in faccia, guardami bene. Perché? Guardami. Memorizza la mia faccia. Perché? Perché non mi vedrai mai più fino al giorno della tua morte se tu non cambi drasticamente. Perché io non accetto un rapporto con una persona che non rispetta mia moglie. Non accetto. E se tu vivi così, tu sei morta per me. Non mi vedrai mai più nella vita. Decidi tu oggi. O muoio a te, o tu rispetti mia moglie. perché non vengo in casa di una persona che disprezza chi è una carne con me. Perché? Perché? E farebbe bene di totalmente rompere il rapporto, totalmente. Perché se no quella donna serve uno strumento di Satana di creare divisione nel matrimonio. E questo è un lavoro molto satanico. Sto registrando questo dopo l'insegnamento perché voglio chiarire un punto che ho appena fatto. Quello che ho appena detto di come il figlio dice alla mamma, mamma guarda la mia faccia, non è per cattiveria e non deve essere fatto con durezza, è fatto per amore. Perché quel figlio deve dire, mamma, io e mia moglie vogliamo un buon rapporto con te, ma non possiamo avere un buon rapporto senza rispetto. E visto che Dio mi comanda a onorare mia moglie e che siamo una carne, è impossibile davanti a Dio per me di avere un buon rapporto con lei e lei no. E quindi quello che ho detto era perché è impossibile e io non voglio che tu arrivi davanti a Dio colpevole, colpevole di aver danneggiato un matrimonio che è sacro davanti a Dio, colpevole di aver ferito e inciampato uno più giovane nella fede che sia mia moglie. Non voglio questo per te perché ti amo e perciò, mamma, se tu insisti di avere questo peccato, io devo proteggere mia moglie e voglio proteggere te dalla colpa. Ed è per quello che ti parlo così, è per quello che ti dico, se tu non cambi, non posso continuare a restare in rapporto con te finché non riconosci questo peccato. La Bibbia dice in Matteo 18 che se il tuo fratello pecca contro di te, di andare da lui e di spiegare il suo peccato, e se lui ti ascolta, se lui riconosce il peccato, che avrai guadagnato il fratello, cioè implicando chiaramente Gesù che se il fratello continua il suo peccato, il rapporto è rotto. Quindi io sto cercando di guadagnare il nostro rapporto e ti prego di ascoltarmi. Se non mi ascolti, porterò altri testimoni che possono aiutare a farti capire l'importanza di questo. Ma se tu rifiuti, mamma, sono costretto ad accettare che tu non vuoi un rapporto benedetto con me. E con tanta tristezza il rapporto finisce là, finché non cambia cuore, e io prego che cambierai cuore. Grazie per l'ascolto, mamma. Quindi questo voglio aggiungere a quello che ho appena detto, che possiate capire. Adesso andiamo avanti con l'insegnamento. Quindi un genitore dovrebbe a tutti i costi incoraggiare il matrimonio. E se mai il figlio trascorre la moglie per raccontare alla mamma le cose, figlio mio, vai! Non voglio sentire nulla di negativo di tua moglie. Invece di, oh, povero figlio mio, non è giusto che lei ti tratti così. Maledetta è quella donna. Maledetta. Perché quello che Dio ha messo insieme, abbiamo letto. Quello che Dio ha messo insieme, l'uomo o la donna, non lo separi. La Bibbia dice in Ebrei 13 che il matrimonio sia onorato da tutti. Il matrimonio sia onorato da tutti. Per primo, i genitori dello sposo e della sposa, che vuol dire voi con figli più piccoli, già da adesso, preparando i figli per il matrimonio, parlandone spesso, dicendo, se Dio vuole, non vediamo l'ora per voi di avere una famiglia vostra. E sarà quella la vostra famiglia. Grazie a Dio per la famiglia che abbiamo noi adesso, ma quando tu ti sposi, la famiglia qui va avanti. Perché la famiglia sono io e papà, o io e la mamma. E Dio ha fatto aggiungere voi figli temporaneamente. E poi a un certo punto Dio vi toglierà via. Ma la famiglia siamo io e la mamma. Prima che foste nati eravamo già la famiglia. Siete subentrati. È una gioia avervi. Un domani il vostro tempo come parte di questa famiglia finirà. Questa famiglia è nata tale tale giorno e finirà con la morte del primo di noi che muore. E siamo gioiosi di averti come parte della nostra famiglia per adesso. Ma non vediamo l'ora che Dio provvedi per te, se è la sua volontà, un coniuge. Quindi, questo è importante. Figli piccoli, preparategli a prendere sagge decisioni. È un impegno grande perché è molto più facile fare per loro quando hanno 8, 10, 12, 14 anni. Non fate questo. Non fate questo. Trasmette l'importanza. Lasciateli pagare brutte conseguenze a 10, 12, 15 anni, perché le conseguenze a quell'età non saranno come a 20, 25 anni e 30 anni. E poi accettate le loro decisioni, ricordando che è la loro vita. Se loro preferiscono fare in un certo modo, dice benissimo, benissimo. Ho conosciuto coppie che hanno detto: abbiamo deciso di non usare la fede. Cosa dovrebbero dire i genitori? Se questa è la vostra scelta, benvenga. Abbiamo deciso di fare così. Se quella è la vostra scelta, benvenga. Se non è immorale o disonesto, è di dire: va bene, ti sostengo. È la vostra scelta. È la vostra scelta. Se la figlia, se avete una figlia e lei torna a casa già fidanzata, sai, io e Giorgio abbiamo deciso di fare questo. No, non si può, dice. Benissimo, fatti come coppia, fatti come coppia. Stessa cosa per il figlio. Sai, abbiamo pensato di fare questo. Non si può! No. Fai insieme a tua futura moglie, decidete voi, vi appoggiamo. Fatti questo. Perché il matrimonio sia onorato da tutti. Per primo, i genitori, giusto? Che vuol dire preparate i figli molto in anticipo. Quindi, perché con il fidanzamento che abbiamo detto, ma le altre famiglie stanno preparando i figli? Le altre famiglie stanno già preparando i figli? Perché abbiamo figli grandi. E in ogni decisione, se loro decidono, mi ricordo una mamma in America che la figlia, la mamma diceva: a me non importa, ma basta che si sposa per vivere qui in città, perché voglio vederla. Ho detto: oh signora, prego che Dio non ti dia quello che tu stai chiedendo. Perché tu non stai dicendo la cosa più importante, che lei sposi un uomo di Dio. Tu stai dicendo: voglio che sia vicino a me. E molto possibilmente Dio risponderà alla tua preghiera e desiderio, dando lei qualcuno locale che sarà un vigliacco. Così può venire spesso a piangere, perché tu non hai desiderato che abbia un uomo di Dio, hai desiderato che sia vicino a te. Questo non è amare la figlia, non è amare la figlia, è agire nella carne. Io ringrazio Dio per i genitori, abbiamo parlato io e Serena, che abbiamo avuto solo benedizioni dalle nostre due famiglie, che mai hanno messo bastoni tra le ruote, ci hanno sempre sostenute in tutte le nostre decisioni di andare a vivere lontani, lontanissimi, in Italia, che dall'America all'epoca non c'era telefonate quasi gratis. La posta voleva 2 settimane o tre all'epoca. Cioè era una... Tu perdevi tuo figlio effettivamente, e loro hanno sempre detto: vi appoggiamo in quello che fate. E quindi di non dire: no, ma pensate a noi quando decidete. No, non pensate, pensate alla cosa migliore per voi. Pensate alla cosa migliore per voi. Cosa vi unirebbe più come famiglia? Cosa vi permetterebbe di avere più comunione? Eccetera. Insegnate ai figli, parliamo dei matrimoni di altri, per voi con figli adesso, di aiutare loro a vedere come parlate. Vogliamo appoggiarli, perché il matrimonio è sacro. Parlate in modo che figli sentano: wow, questa è una cosa grande. Sì, il matrimonio è sacro. e vogliono fare del tutto per onorare il loro matrimonio che Dio sta formando. Volete trasmettere questo senso di serietà, che loro si ricordano di questo. Quindi ringrazio Dio che abbiamo un fidanzamento che possa essere usato per noi altri, di valutare come stiamo preparando i nostri figli, e per tanti non sono tanti anni di quando potrebbero sposarsi. Stiamo preparandoli di capire il matrimonio, di capire che adesso sono parte della nostra famiglia, ma quel giorno formeranno una nuova famiglia e devono lasciare. Possono certo ancora amarci, ma non siamo più la priorità. Dobbiamo trasmettere questo per anni prima. Aiutare ad avere saggezza nelle decisioni. O che possiamo essere quel tipo di famiglie affinché possiamo tutti onorare ogni matrimonio. Un'altra cosa, quando figli lasciano, perché tanti genitori, quando i figli lasciano casa, cercano ancora di aggrapparsi ai figli? Perché questo? Pensate.
Perché non hanno coltivato il loro rapporto.
Perché come marito e moglie non hanno coltivato il loro rapporto. E cercano nel rapporto con i figli quello che dovrebbero cercare nel coniuge. E quindi cosa fa? Diventa un ciclo che si trasmette generazione dopo generazione. Quindi questo matrimonio non va bene, i genitori si aggrappano al loro figlio, alla loro figlia, che danneggia il matrimonio di lei o di lui, quel matrimonio non va bene, e quindi loro per conto loro ripetono lo stesso peccato. Non è di aggrapparmi al mio figlio o figlia per una mancanza che ho, è di cercare di migliorare questo rapporto, e se proprio non va, non c'è l'altra parte, cerco per una donna in un'altra sorella, in un uomo in un altro fratello, ma non cerco di succhiare dal mio figlio o dalla mia figlia quello che lui o lei dovrebbe dare al coniuge che ti ha provveduto. Quindi, questo è serio, questo è bellissimo, il matrimonio è un dono da Dio, e prego tramite il loro nuovo matrimonio che noi tutti possiamo, noi, ognuno guardare al proprio matrimonio, che possiamo ognuno onorare il proprio matrimonio e anche quello di tutti gli altri. Quindi con quello una preghiera per i nostri matrimoni. Padre, voglio ringraziarti per il matrimonio, è un dono da te. Ci insegna del rapporto fra Cristo e la Chiesa. Paolo dice è un mistero, è una cosa incredibile. Dice che l'uomo deve amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Incredibile. E sappiamo che il ruolo principale che Cristo aveva per la Chiesa era di santificarla con lavacro della parola, e il ruolo principale di un marito è di aiutare la moglie a crescere in Cristo, che vuol dire che lui deve crescere. Padre, prego per ogni matrimonio qui presente, e a quello aggiungo il matrimonio che stai per compiere, e ti prego che possiamo ognuno onorare il proprio matrimonio, che possiamo tutti crescere, che possiamo essere un grande appoggio l'uno all'altro, che possiamo camminare in umiltà, con mansuetudine, che possiamo amarci, perdonarci, curarci. Ti prego che i nostri figli, vedendo i nostri matrimoni, capiranno di più che cos'è il matrimonio. Padre, glorificati tramite i nostri matrimoni. E grazie che per mezzo della tua grazia possiamo, in qualunque punto che ci troviamo, possiamo crescere se siamo umili e mansueti, e vogliamo pregarti di aiutarci a fare proprio quello. Padre, al momento Leo e Lisa si stanno organizzando per sposarsi. Prego tanto per i genitori che possano essere un immenso appoggio. Ma prego per noi tutti che abbiamo figli, che possiamo preparare i nostri figli a vedere il matrimonio come qualcosa di molto sacro e prezioso. Che possano crescere nella maturità in modo che quando si sposeranno saranno ben maturi pronti a saper amarsi, a camminare i momenti, a servire, Padre. Non è l'andazzo del mondo in cui viviamo, ma prego che sarà l'andazzo qui. Grazie, oh Padre, per questa istituzione meravigliosa che hai creato, che ci aiuta a capire l'amore di Cristo per la Chiesa. Ti prego questo, glorificati nei nostri matrimoni, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.